Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati a Bar Storia, io sono Riccardo, sono tornato. Ciao a tutti. E qui c'è con me, come sempre, Costantino. Ciao Costa, ti sono mancato un pochino, dai.
Bentornati a tutti. Ciao Rick. Sì, in realtà ci sei mancato moltissimo. Immagino che anche i nostri ascoltatori abbiano sentito, insomma, il fatto che quando manca una testa la cosa si fa più oscura e più difficile, ecco. Massimo, questo è quello che ho provato io nell'oscura notte in cui ho registrato la puntata.
Ma sì, dai, siamo pronti a ricominciare dopo, insomma, la puntata in cui ci hai fatto un po' una panoramica, diciamo, della situazione irlandese complicata, dei tanti scontri interni. Oggi arriviamo, interni e non solo, insomma, visto l'arrivo di un attore molto importante come quello vichingo, oggi ci accingiamo ad andare un pochino più avanti. Parleremo un po' della spedizione del 1171 di Enrico d'Inghilterra, andando poi più avanti in diverse ribellioni che sono avvenute sull'isola fino a spingerci praticamente alle porte della contemporaneità, perché arriviamo praticamente al 1800. Però non corriamo troppo, perché anche solo prima di arrivare al 1171 e ad Enrico ci sono un po' di fatti interessanti, diciamo che c'è un bel antefatto, dai.
Va fatta una solita panoramica, no? Che è quello che piace sempre tanto a me fare, Riccardo. Allora, dove siamo rimasti? Siamo rimasti, no, che con Brian Boru, fondamentalmente, l'Irlanda è una nazione divisa in tanti piccoli regni che eleggono un alto re, e quindi c'è comunque sempre uno scontro di potere, e quasi tutta di cultura gaelica, tranne che per alcuni punti, alcune città roccaforti, in cui c'è questa, insomma, mescolanza, no, di sangue vichingo e gaelico, che ormai sono un tutt'uno in quella popolazione che viene chiamata Norse Gaels in inglese, ecco. Questa situazione rimane, quindi, fin quando a un certo punto arrivano degli altri uomini del nord, si può dire, perché comunque arriveranno quelli che si chiamano i Normanni. Perché? Perché sono i discendenti di quei vichinghi che hanno fatto più o meno la stessa cosa che hanno fatto, no, i norvegesi in Irlanda. Sono andati in Francia e volevano rimanerci, e quindi per questo sono diventati i duchi di Normandia.
I Normanni si uniscono alla festa.
Esatto, i Normanni, insomma, con sangue francese si uniscono alla festa, e si uniscono in realtà già dalla battaglia di Clontarf, caro Riccardo, perché devi sapere che si pensa che effettivamente nell'esercito che insomma ha contrastato, no, Brian Boru nella battaglia di Clontarf, ci fossero delle truppe del duca di Normandia, quando ancora non era re d'Inghilterra, quindi insomma stiamo parlando prima della conquista dell'Inghilterra, che poi effettivamente arriva, cioè nel 1066, come sappiamo, no, c'è la battaglia di Hastings, in cui i Normanni conquistano l'Inghilterra. E in realtà loro sono abbastanza già settati su una specie di imperialismo che vorrebbe portare alla conquista sia della Scozia ma anche dell'Irlanda. Ci stavano pensando. Effettivamente le cronache anglosassoni ci riportano che se Guglielmo il Conquistatore fosse vissuto un altro paio di anni, probabilmente avrebbe conquistato l'Irlanda con la prudenza e senza alcuna arma. Per esempio, tanto per dire. Ci viene anche detto che il figlio di William, che ovviamente si chiamerà William II, avrebbe detto che per la conquista dell'Irlanda avrebbe fatto un ponte di navi con tutte le navi a sua disposizione per marciare poi dall'Inghilterra, no, all'Irlanda stessa. E quindi effettivamente vediamo che c'è già un interesse da parte della compagine, ecco, normanna per la conquista dell'Irlanda. Ed effettivamente molto prima di quando poi effettivamente si andrà sul suolo irlandese per cercare di conquistarla, ci sono dei contatti. Per esempio c'è un'alleanza tra due famiglie potenti, una irlandese e una normanna, De Montgomery sotto Arnolfo e gli O'Brien sotto Martog, credo si dica così, che era il re del Munster e soprattutto era alto re d'Irlanda, che praticamente si uniscono e, per esempio, gli O'Brien portano aiuto ai De Montgomery che si sono ribellati sull'ascesa di Enrico I e quindi insomma, offrono dell'aiuto, no, a questa famiglia alleata, fornendogli peraltro la flotta per insomma aiutarli negli scontri, anche se poi non finisce bene, ma per questa alleanza Arnolfo De Montgomery sposa la figlia di O'Brien e ottiene, quindi oltre alla flotta, anche la possibilità che sposando la figlia dell'alto re diventasse lui l'erede. Quindi c'era già, no, qualcosa di interessante che c'era di mezzo. Peraltro questa cosa finisce con un embargo imposto dalla legge inglese sull'Irlanda e quindi l'alleanza va a farsi benedire, perché per legge non si può più avere contatti dall'altra parte del mare, e quindi già si capisce che gli interessi personali cominciano, no, ad essere sopra l'interesse nazionale per il momento. Comunque poi ci viene anche detto che nel 1155 c'è un concilio a Winchester in cui re Enrico II, che sarà molto importante, vedremo poi, ce lo racconterai meglio tu, fa questo concilio a Winchester in cui, secondo un certo Robert di Torigny, Enrico II avrebbe discusso un piano per invadere l'Irlanda e garantire a suo fratello William il dominio su questa terra.
Certo.
Appoggiato dal clero, vedremo perché sarà molto importante il clero, perché c'è una questione religiosa di mezzo, ce ne saranno moltissime in questa puntata effettivamente di questioni religiose. La cosa si blocca perché si mette in mezzo la mamma del re e di suo fratello, l'imperatrice Matilda, che blocca tutto, dice no, questa cosa non si può fare.
Perché questo matrimonio non sa da fare.
Beh, non è un matrimonio, questa invasione, questa guerra non sa da fare.
Parafrasando, ecco, insomma.
Comunque, perché dicevo che è importante il ruolo della Chiesa? Perché effettivamente la Chiesa d'Irlanda e quella d'Inghilterra iniziano ad avere problemi. Perché? Perché in quel periodo la Chiesa anglo-normanna è molto forte e vuole che la Chiesa d'Irlanda si unisca, diciamo, si sottoponga al suo, diciamo, alla sua supervisione e passi a quella riforma gregoriana che era imperante in quel periodo in tutto il mondo della Chiesa. Ed effettivamente la Chiesa irlandese, il clero irlandese, ci stava provando a legislarla, facendo tre sinodi diversi nell'arco di 50 anni, a Cashel, a Rathbresyle e a Kells. Però era molto lenta e difficile, perché comunque il clero irlandese avrebbe dovuto abbandonare tutto quel sistema, no, che la società gaelica aveva formato e che aveva creato, perché comunque ho raccontato nella puntata precedente che la chiesa gaelica, la chiesa irlandese, era fondata su antiche tradizioni e quindi sull'importanza, per esempio, dei monasteri e non delle diocesi, come invece era in tutto il resto d'Europa. E quindi era molto difficile, sia a livello, no, di costume, ma soprattutto a livello di potere, che la Chiesa d'Irlanda cedesse così facilmente. Poi, peraltro, questi cambiamenti includevano il fatto che non si potevano sposare, il celibato del clero, il sistema sacramentale e soprattutto il controllo delle terre che appartenevano alla Chiesa. Quindi a un certo punto loro cercano di forzare la mano e nel sinodo di Kells nel 1152 effettivamente la Chiesa di Canterbury si pone, no, sopra quella d'Irlanda, e però questa cosa viene bocciata dal Papa, che si chiamava Eugenio III, e che dice che la Chiesa d'Irlanda può continuare, no, a gestire i propri affari. Succede che però nel 1155 c'è un altro Papa, Adriano IV, che è di sangue, peraltro anglo-normanno anche lui, ed è molto amico del segretario dell'arcivescovo di Canterbury, che si chiama John di Salisbury, e che effettivamente nel 1155 va alla Curia Romana, tiene un grande discorso per fare questo intervento straordinario, contro l'Irlanda perché erano un popolo barbarico e non pio, caro Riccardo, devi sapere. E questa cosa effettivamente a Roma ha molto impatto, soprattutto perché supportata da chi insomma, aveva un suo potere, aveva fatto una descrizione tremenda dell'Irlanda, per esempio Bernardo di Chiaravalle, che aveva fatto questa Vita di Malachia in cui dipingeva in termini esagerati gli irlandesi come semipagani, barbari e che necessitavano di una riforma, come in tutta Europa. E quindi a quel punto è tutto pronto. Quindi Enrico ci prova a fare questa cosa, però viene bloccato tutto. Nel frattempo, però, caro Riccardo, che cosa succede? Che nel 1144, quindi una decina di anni prima, Enrico II, che ancora non era re, aveva già fatto un'alleanza con uno dei re irlandesi, il re di Leinster, che si chiama Dermot MacMurrough o Diarmait qualcosa. I nomi gaelici sono veramente, veramente difficili da ricordarci, quindi ci perdonerete se faremo switch dall'uno all'altro. Che succede? Che questa alleanza una decina d'anni dopo gli servirà a Enrico II, perché succede che mentre lui sta per diventare re, muore il re di Scozia Davide I nel 1153. E quindi lui forma un'alleanza con il Lord di Argyll, Somerled, che è scozzese, un altro re irlandese dal nome impronunciabile Murkertach MacLochlainn e ovviamente il re di Leinster che abbiamo già citato, per mettere pressione al nuovo re di Scozia che era Malcolm IV. Effettivamente questa alleanza ha frutti perché Malcolm è costretto a cedere parte della Scozia all'Inghilterra e a fare pace poi con Somerled successivamente. In Irlanda MacLochlainn si prende una parte del regno di Breifne e forza la sottomissione di Rory O'Connor che era il re del Connacht e nel 1161 dà a MacMurrough la parte est del Meath, che è uno dei regni, no? Ne abbiamo parlato nella puntata precedente. Poi, successivamente, nel 1165, mentre Enrico II cerca di prendersi definitivamente il Galles con una campagna per invadere il nord, la flotta irlandese, che era nelle mani del buon Dermot, viene usata per aiutare, no? Questa campagna militare, che però fallisce. Ora, questa è la situazione, quindi abbiamo un re alleato, un re irlandese alleato stretto del re d'Inghilterra e gli altri che sono vagamente arrabbiati per essere stati costretti, no, a cedere dei territori. E infatti arriviamo al 1166 quando Rory O'Connor, il re di Connacht, che nel frattempo è diventato alto re d'Irlanda con l'aiuto di molti dei re comunque irlandesi, forma una coalizione con tanti altri re, molto, insomma, preoccupati per la situazione, tra cui per esempio Tiernan di Breifne, un altro Dermot del Meath, e poi anche il signore di Dublino, che era di sangue, no, normanno-irlandese, per osteggiare Dermot come re del Leinster, aiutati tra l'altro da alcuni nobili interni del Leinster che non avevano di buon occhio, no, il buon Dermot. E Dermot è costretto ad andarsene. E va a chiedere aiuto. Da chi andrà a chiedere aiuto, secondo te, amico mio?
Non è che c'è tanta scelta.
Dal suo carissimo amico Enrico II, effettivamente. E che è quello che succede. Va lì, chiede aiuto. Enrico II non vuole intromettersi direttamente, però fa questo, dice: se tu mi giuri lealtà, io do la possibilità ai miei uomini, ai miei sottoposti, di venire a combattere per te. E poi tu ti fai i tuoi accordi con loro, non, a me interessa il giusto. Ed effettivamente è quello che succede. Dermot fa questa alleanza e alcuni lord, si chiamano in inglese Marcher Lords, ovvero erano quei signori che stavano nei territori, al confine con il Galles, che quindi dall'aiuto degli irlandesi avrebbero goduto di più. Quindi alcuni di questi, tra cui Richard Fitzgilbert de Clare, altresì conosciuto come Strongbow, Riccardo ce lo racconterai, Robert Fitzstephen, Moritz Fitzgerald, sono bellissimi i nomi di questi, fanno troppo ridere,
Molto, molto fantasy.
e anche Maurice de Prendergast, che secondo me è il più fantasy di tutti, accettano queste, insomma, di servire, di aiutare, no? In questa guerra che Dermot deve andare a fare per riprendersi il Leinster. Insomma, accettano perché hanno ovviamente ottenuto alcune concessioni. Quello che ne ha ottenuto di più è sicuramente Strongbow, che viene promesso alla figlia di Dermot, che si chiama Oife, e soprattutto gli viene promesso che alla morte di Dermot sarà lui stesso a succedere come re di Leinster. Agli altri due, a Robert e a Maurice, gli dice: va bene, vi do la città di Wexford e altre contrade all'intorno. Adesso, fun fact, non poteva assolutamente concedere nulla di tutto questo secondo le leggi irlandesi. Proprio no, la legge irlandese non prevedeva questi trattati, queste cose. E quindi lui fa tutto senza nessun diritto. Però intanto si assicura il suo aiuto. Torna quindi nel suo territorio, Highkinsella, nel 1167, portando un piccolo numero di soldati al comando di Richard Fitzgodebert. Quindi ridiventa subito il capo e aspetta i suoi uomini. Succede che ovviamente Re Rodri e Re Tiernan non stanno lì ad aspettare e quindi gli vanno incontro con una piccola forza. C'è un combattimento che però si risolve con, insomma, con Dermot che dà ostaggi a Rodri e dei soldi a Tiernan, e per questo però Fitzgodebert è costretto ad andarsene in Irlanda. Il primo maggio 1169, caro Riccardo, arrivano altri due di questi uomini che hanno promesso aiuti, ovvero Robert Fitzstephen e Maurice de Prendergast, il nostro cavaliere fantasy. E arrivano a Bunnow Bay, che è al sud della costa della contea di Wexford, con circa 500 uomini divisi tra cavalieri, uomini d'arme e arcieri, che comunque mi sembra, no? Un buon numero.
Una spedizione dignitosa, dai.
Esatto, effettivamente, tra l'altro questi 500 uomini uniti ai 500 uomini che Dermot aveva sotto di sé formano un cospicuo esercito e quindi se ne vanno a conquistare il Leinster e lo conquistano abbastanza facilmente, tra l'altro assediando come prima cosa la città di Wexford, che era, come abbiamo detto, uno dei feudi di sangue, no? North Giles, che si arrende dopo due giorni. Poi se ne vanno in giro a saccheggiare un po' tutto il nord dell'Leinster, che non si è sottomesso a Dermot, e poi se ne vanno anche nel regno vicino, il regno di Ossory, contro Re Duncan, e lo sconfiggono. Però a questo punto c'è un momento di stallo, perché? Perché il buon Prendergast se ne vuole andare, se ne va, io me ne vado con i miei 200 uomini, però Dermot non vuole, e quindi gli dice: beh, non userai la nostra città appena conquistata di Wexford. A questo punto Prendergast non la prende benissimo, caro Riccardo, e si offre come mercenario al buon Duncan di Ossory. E lui giustamente accetta, però poi quando arriva il momento in cui dovrebbero questi due eserciti confrontarsi, Prendergast si rifiuta di combattere i suoi antichi compagni, soprattutto quelli che erano arrivati con lui dall'Inghilterra, e quindi a quel punto se ne va con tutti i suoi uomini. A questo punto l'Alto Re prende un esercito, se ne va nel Leinster per confrontarsi, no? per sconfiggere Dermot e i Normanni. Si porta un buon esercito con un po' di regni, con i rispettivi re come capi. E quindi a questo punto si passa alla burocrazia, alla diplomazia, ed effettivamente c'è un accordo a Ferns. Dermot rimane, insomma, viene riconosciuto come re di Leinster, riconosce lui stesso invece Rodri come suo signore e dice: va bene, i miei alleati se ne vanno, e dà di nuovo ostaggi al re Rory, e uno di questi era suo figlio. Tutto a posto, mi dirai, caro Riccardo, e invece no, perché praticamente il giorno dopo che succede, insomma, che si fa questo accordo, Dermot è già lì a organizzarsi, perché lui vuole diventare Alto Re, ovviamente, Alto Re d'Irlanda, con i suoi alleati anglo-normanni. Quindi che fa? Maurice Fitzgerald arriva a Wexford portando un altri 200 uomini, e i due si danno a marciare, no, in giro verso il nord e devastano l'Interland di Dublino, la zona intorno a Dublino, per far vedere che loro ci sono, sono forti. A questo punto però si passa al 1170, in cui arriva un altro ragazzone, che è quello che ha più da guadagnarci da questa alleanza e ha finalmente la possibilità di arrivare. Stiamo parlando ovviamente di Strongbow, che ricordiamo si chiama Richard Fitzgilbert de Clare. Scusa, i nomi sono bellissimi, devo ridirli, Riccardo.
Esatto. Allora, diciamo che Strongbow è un po' il protagonista di questa fase, che insomma avrà diversi ruoli, ma lui nasce, diciamo, come un conte fondamentalmente, cioè l'Earl di Pembroke, che è uno dei titoli della zona, anche se probabilmente non era un titolo riconosciuto da Enrico II nel 1154 durante la sua coronazione, ma comunque fu di fatto uno degli interlocutori della corona inglese sull'isola, che fece un po' sostanzialmente la testa di ponte per il potere inglese, che poi piano piano andrà a, sempre di più a potenziarsi. Ma ci arriviamo con calma, perché la situazione che ci hai spiegato tu, Costa, precipita all'improvviso nel 1170, quando Strongbow sposa Aoife MacMurcada. L'avevi già accennato nel tuo intervento. Aoife era detta anche Eva del Leinster, era la principessa del Leinster, la sorella di Dermot MacMurcada, come è anche il personaggio, insomma, che hai già accettato tu, quando, dopo aver preso Waterford grazie a 200 cavalieri e circa un migliaio di truppe. Che succede? Succede che questo matrimonio, come hai già detto, era stato promesso a Strongbow da Dermot nel tentativo un po' di pacificare la situazione, in sostanza, ma in realtà gli storici sono propensi a pensare che fosse una promessa in realtà un po' vuota, tendenzialmente per due motivi. Primo, perché, come hai già citato tu, per la legge irlandese la proprietà di Dermot in realtà sarebbe stata eventualmente divisa tra i figli ancora in vita, quindi non sarebbe comunque andato tutto quanto ad Eva. La chiameremo Eva perché Aoife è un po' un nome complicato, a meno che ovviamente anche tutti gli altri non fossero morti o comunque ritenuti per qualche motivo illegittimi. Cosa che peraltro Sean Duffy, che è un professore del Trinity College specializzato in storia medievale, del quale vi consiglierò un libro a fine puntata, ritiene potesse anche avvenire, visto che comunque parte degli altri figli provenivano da unioni diverse, probabilmente non riconosciute dalla Chiesa d'Irlanda. Ma insomma, siamo un po' nel campo della speculazione e, per usare le sue parole, non può essere provato. Più importante ancora però, anche il problema era, anche se consideriamo la legge inglese, diciamo, con tutto quello che ci siamo detti, c'era un po' un problema, ma comunque in Irlanda la successione di un re non avveniva, diciamo, per via ereditaria, mettiamola così, avveniva per via elettiva. In sostanza un gruppo di gente doveva anche decidere che tu potevi essere il re, oltre ad avere, insomma, sangue reale. E quindi, anche se ovviamente queste cose potevano essere, no, oliate, no, lo sappiamo bene come funziona, di certo non si poteva avere la certezza, insomma. Infine, se anche fosse, la nobiltà regale comunque si passava tramite linea maschile, e quindi è evidente che il matrimonio era comunque un po' forzato come soluzione, visto che la parte regale era proprio quella femminile. Comunque, che succede? Succede che Strongbow prende Waterford e fa un consiglio di guerra con i suoi alleati, per lo più sono normanni, appunto, come hai citato tu, e decide che bisogna attaccare Dublino per un po' smuovere, no, la situazione. L'alto re, Rodri, quello che hai già citato, aveva preparato un esercito nel tentativo di intercettare questa forza diretta verso Dublino, ma deve abbandonare l'idea dopo che Strongbow li sorprende attraversando le montagne di Wicklow, che sono vicino a Dublino, facendo una strada diversa e di fatto rendendo in pratica inutile l'eventuale intervento dell'alto re. A settembre Strongbow si accampa a Clondalkin, che si trova poco a sud-ovest di Dublino, bloccando di fatto i rifornimenti della città e costringendo le forze nemiche a trattare. A quel punto si cerca una trattativa con chi? Con Ascal MacRannall, che è l'ultimo re normanno gaelico, che appunto si trova a Dublino in forze. Passano un po' di giorni, non si sa che cosa fare, quando a un certo punto una parte, chiamiamola un po' più esuberante, delle truppe di Strongbow decide che non è più tempo di trattare, è tempo di menare le mani.
Dei ragazzoni interessanti, diciamo.
Esatto, e quindi il 21 settembre questa sorta di A-Team guidato da Miles de Cogan e Raymond Legros, che, cito dalla fonte questo, erano avidi di battaglia e di saccheggio, fecero un entusiastico, sempre citando, assalto alle mura, riportando un'immediata e valorosa vittoria con un massacro considerevole di abitanti. Quindi, insomma, una sortita niente male, brava gente. Sembra che una buona parte dei dublinesi riuscì in qualche modo a scappare a questa sortita via nave, guidati proprio dal già citato Ascal che, come ogni film che si rispetti, cosa fa? Giura vendetta e se ne va, ovviamente, no? Quindi lo vediamo scomparire all'orizzonte su una nave, giurando che prima o poi si riprenderà Dublino e la farà pagare. Esatto. A questo punto succede qualcosa. Vi ricordate questo matrimonio di cui abbiamo parlato all'inizio? Ecco, Dermot muore, a questo punto Strongbow cosa fa? Io sono sposato, reclamo per me in Leinster, no? Quindi tutto ciò che in teoria mi appartiene, anche se abbiamo visto che insomma la legge era un po' così, un po' ballerina, però alla fine la reclama. Anche perché, cosa più importante di tutte le leggi, viene alla fine supportato dall'altro figlio di Dermot, di nome Domhnall, che forse aveva capito l'antifone e si è accontentato, diciamo, di recitare un ruolo un po' più di secondo piano, no? Capendo che probabilmente una volta tolto Strongbow magari avrebbe avuto spazio. Ironicamente avrà anche un po' un certo successo, perché non lo vedremo in questa puntata, ma insomma la famiglia, la discendenza di Dermot in realtà proseguirà ancora. La guerra comunque non finisce certo qui, perché questo Ascal che abbiamo lasciato giurare vendetta in realtà è un uomo di parola, e quindi che fa? Torna alla testa di un centinaio di navi cariche di guerrieri e prova a riprendersi Dublino. Le truppe arrivano pronte, armate, assaltano il cancello a destra della città, ma in realtà si fanno aggirare da una parte della guarnigione, che li coglie di sorpresa e li prende nelle retrovie, infliggendo loro una durissima sconfitta. Ascal cosa fa? A un certo punto riesce quasi a scappare di nuovo, pensa, non sappiamo se giurando di tornare una terza volta o meno, questo non ci è detto, ma a un certo punto viene catturato proprio sulla costa, proprio mentre sta prendendo la sua nave per l'ennesima volta, e quindi che fa invece? Non ci riesce, viene catturato, riportato a Dublino e purtroppo per lui decapitato, quindi non ci sarà una prossima volta. A questo punto però entra in gioco finalmente l'Alto Re, no? Che Alto Re sarebbe se non giocasse un ruolo in questi anni? Arriva infatti Rodri, che già ci l'avevo tu, Ua Conchbair, il nome diciamo completo, e mette Dublino sotto assedio, circondando la sua città da ogni parte. Arriva, dispiega le forze in maniera anche abbastanza appariscente, nord, sud, ovest, est, addirittura blocca il fiume Liffey, che è quello che attraversa Dublino, con un blocco navale. Quindi insomma, un assedio molto duro. E infatti la nostra fonte principale di tutta questa storia, che è la Song of Dermot, che per quanto di parte viene comunque dagli storici ritenuta attendibile, ci dice che è un assedio che dura 2 mesi, insomma non proprio una cosa velocissima. Le forze di Strongbow sono chiuse all'interno della città, senza nessun accesso a provviste di sorta, né via mare, perché appunto c'è il blocco navale, né via terra. A questo punto Strongbow deve, diciamo, affidarsi a un'altra arma importante, che è l'arma della politica, no? Quindi cosa fa? Dice, va da Rodri e gli dice, senti, facciamo così, io ti giuro fedeltà, mantengo comunque in Leinster, ma diciamo alla fine mi piego al tuo volere. L'Alto Re, in realtà forte probabilmente di questa posizione, no? Di vantaggio dal punto di vista bellico, da quelle orecchie non ci sente tantissimo, e dice, guarda, volendo facciamo così, ti tieni Dublino, Wexford e Waterford, ma insomma per il resto non ti conosco, insomma non ti voglio neanche più vedere. E insomma il compromesso va avanti, ma alla fine non si trova. E quindi che succede, Costantino? Che sempre, no, gli esuberanti a un certo punto vincono, perché che succede? Si arriva di nuovo alle mani. C'è una sortita nuova delle forze assediate stavolta, quindi è proprio le forze di Strongbow che in qualche modo riescono a fare questa sortita e a cogliere di sorpresa le forze assedianti. Talmente di sorpresa che pensa, si dice, che Re Ruadri stesso in quel momento si stava facendo un bel bagno nel Liffey, quindi insomma non era così, diciamo, concentrato.
Beh, magari era arrivato quel momento del semestre in cui era giusto lavarsi.
Sì, probabile, e così distratto fu effettivamente impreparato dall'attacco delle forze di Strongbow, che insomma, messe alle strette come un gatto all'angolo, riuscirono in realtà a scatenare una forza inaspettata. E che succede? Succede che uccidono molte persone, saccheggiano tutto quello che trovano, perché ovviamente in questo periodo storico, no, il saccheggio è sempre buono.
Fondamentale, direi.
Esatto, ma non solo in questo periodo storico, a dire il vero. E che fanno? Prendono tutto quello che possono e lo portano in città. E il bottino è molto proficuo perché a quanto pare si riescono a portare a casa, pensa, grano, bacon, perché insomma siamo dalle parti giuste, no? E altro per mantenersi per ben un anno. E a questo punto le forze irlandesi perdono un po' la faccia, perché immagini, insomma, che facciamo adesso? Sosteniamo un assedio di un anno con questi che ci hanno preso le forze da noi? Insomma, non si può. Dobbiamo ritirarci. E da questa vittoria di Strongbow entra in gioco proprio Enrico II. Perché? Perché il re d'Inghilterra fino a quel momento era rimasto un po' alla finestra in realtà, no? C'era questa bella spedizione che era nata un po' per ampliare l'influenza inglese, ma non troppo, come tu stesso hai detto, ma adesso c'era il serio rischio che questa roba che stava mettendo su Strongbow si poteva trasformare in un regno indipendente, che a un certo punto sarebbe stato un altro rivale dell'Inghilterra, e questa non era una cosa troppo comprensibile, troppo accettabile da parte di Enrico. E quindi cosa fa? All'inizio parte in quarta, minaccia gli inglesi, tra le fila di Strongbow, quelli che tu hai citato, no? Le varie lord di confine, di tornare, altrimenti avrebbero perso tutte le loro terre in Inghilterra. Quindi, insomma, partiamo con le minacce. Ma
Una
poi,
persona
certo,
equa, diciamo pure Enrico.
ma poi Strongbow lo rassicura un po' nelle sue intenzioni e piano piano le cose vanno a normalizzarsi. Ma Enrico, che forse è un politico anche un po' navigato, non è che si fila tantissimo. E per non saperne leggere né scrivere, cosa fa? Decide di andare di persona, perché insomma certe cose è meglio che te le fai da solo, no? È meglio che te le vedi tu, diciamo. In questo modo Enrico ufficializzava con questa sua visita di fatto il suo dominio sulle conquiste irlandesi e nell'ottobre del 1171 sbarca a Waterford in grande stile con 500 cavalieri, 4.000 tra fanti e arcieri e, come ci viene riportato dallo storico Martin, anche due torri d'assedio, perché non si sa mai, no? Che non te le porti due
Beh,
torri d'assedio, insomma.
perché comunque insomma serve, no? Magari qualche città potevano richiudersi e invece no, arriviamo.
Esatto. Pensa, è la prima volta nella storia che un re d'Inghilterra mette piede sul suolo irlandese. E questo momento è infatti un po' il simbolo, visto anche in maniera un po' propagandistica, insomma, dell'inizio dell'influenza inglese sull'isola. Perché è un po' propagandistica, ci arriveremo dopo. Enrico che fa? Inizia, si fa un breve tour dell'isola, no? Perché come abbiamo visto è consuetudine. E poi arriva a Dublino, dove si prende un bel giuramento di fedeltà da tutti quelli che sono lì e dichiara Dublino, Wexford e Waterford come proprietà della corona, quindi proprio possedimenti diretti. A Strongbow che cosa viene concesso? Viene concesso di mantenere il Leinster, che alla fine insomma non era una cosa che lui andava troppo male, ma il re aveva sicuramente preso un posto di primo piano in questa questione irlandese. Ora, noi ci aspettiamo un contesto, no, in cui arriva l'odiato re inglese Enrico e viene da tutti osteggiato e in qualche modo sbertucciato, insultato. In realtà è un po' più complicato. Primo perché in realtà l'espansionismo di Strongbow era quello che preoccupava molto di più i re e i capi irlandesi. Pensa che 15 di loro arrivarono addirittura a giurare fedeltà allo stesso Enrico, sperando che in questo modo, no, si potesse eventualmente ristabilire lo status quo precedente, tanto Strongbow aveva dato fastidio in Irlanda. Secondo perché l'autorità dell'Alto Re, che in qualche modo doveva essere, no, il rappresentante di questa resistenza irlandese, già di base non era enorme, perché comunque all'inizio molti lo avevano appoggiato quando era stato eletto, un po' in maniera, diciamo, non proprio entusiastica, ma soprattutto la sua fama era stata macchiata a seguito del fallimentare assedio di Dublino degli anni prima, come abbiamo visto. E in ultimo, ma non meno importante, la questione religiosa, perché la Chiesa d'Irlanda, che aveva tutti questi problemi, no, in qualche modo di riformarsi, si schierò apertamente con Enrico nella persona di vescovi e abati. Lo storico Shandoffi ci riporta l'episodio curioso in cui i vescovi scrivono al Papa in carica, che è il Papa Alessandro III, per giustificare la loro decisione di appoggiare Enrico. Come scritto da lui, adesso lo vado a leggere, la cosa, insomma, al Papa piaceva. Non abbiamo le lettere dei vescovi, ma abbiamo la risposta di Alessandro, che un po' ci fa anche intuire quello che gli hanno scritto, che vi vado a leggere. Le vostre lettere ci informano degli enormi vizi che contaminano il popolo irlandese e di come esso abbia messo da parte la paura di Dio e la fede nella religione cristiana, mettendo a rischio la propria salvezza. Abbiamo inoltre appreso che il nostro più caro figlio in Cristo, Enrico, il nobile re degli inglesi, favorito da Dio, abbia portato sotto il suo dominio quel popolo barbaro, incivile, ignorante della legge divina, e di ciò ne siamo felici. Quindi, insomma, cioè, anche tu avevi detto, avevi insomma iniziato a introdurci un po' delle parole non proprio diciamo, lusinghiere riportate agli irlandesi, in particolare, insomma, alla Chiesa irlandese, diciamo che il Papa è sullo stesso avviso, no? Pare che, insomma, tutto questo entusiasmo del Papa e dei Vescovi era dovuto proprio anche al fatto della Chiesa irlandese e del fatto che aveva delle caratteristiche non proprio gradite al Papa e che quindi in qualche modo dovesse essere riformata, cosa che probabilmente poteva essere più semplice se data in mano ad Enrico, no? Quindi, insomma, alla fine quello che si arrivava a dire, vabbè, se c'è Enrico, che comunque è un re inglese, che è una persona che già ha una certa dimestichezza con il tipo di Chiesa che vogliamo noi, probabilmente le cose saranno più semplici. Dopo aver sistemato un po' di questioni terriere, Enrico, il 17 aprile del 1172, salpa da Wexford e fa ritorno in Inghilterra. Tutto fantastico, giusto Costantino? In realtà, non proprio, perché ovviamente appena Enrico va via, quando il gatto non c'è, i topi ballano, succede di tutto, ovviamente. Con le signorie che si affrontano, Strongbow che ricomincia il suo progetto, ribellioni, tensioni, sulle quali, insomma, adesso non ci soffermiamo troppo, però si arriva a un certo punto al Trattato di Windsor nel 1175, dove l'Alto Re Rodri ed Enrico II si accordano sulla divisione dell'Irlanda in due sfere di influenza. Ad Enrico andava il territorio normanno e a Rodri il resto. Ma era un trattato troppo ambizioso perché in realtà nessuna delle due parti aveva il controllo dei nobili minori. Cioè, alla fine era troppo difficile in qualche modo a riuscire a controllare tutti i vari nobili, tutte le varie piccole forze dei capi che alla fine erano frammentate e c'erano ed erano importanti in Irlanda. Enrico non poteva riuscirci con i Lord Anglo-Normanni e Rodri non ce l'aveva su tutti i vari re irlandesi. Quindi, inevitabilmente, quando Strongbow muore nel maggio del 1176, nel 1177, Enrico perde la pazienza e inizia, diciamo, ad avere una politica un po' più attiva nell'isola, segnando un cambiamento enorme nelle relazioni tra Irlanda e Inghilterra. Cosa fa? Convoca infatti un consiglio ad Oxford in cui dichiara il figlio John re d'Irlanda, quindi insomma in maniera molto diretta, no? Dopo aver preso il controllo delle città di Cork e di Limerick. Pensa, Enrico si spinge addirittura a chiedere al Papa di dare al figlio una corona per ufficializzare la cosa. Insomma, è evidente che Enrico aveva del tutto cambiato strategia. Questa corona in realtà non arriverà perché insomma il Papa per tanti motivi era un po' contrario. La vicenda quindi non finisce qui, anche se adesso insomma non ci fermiamo per dare spazio ad altro, ma non credo di spoilerarvi niente se vi dico che questa corona non arriverà mai, John non sarà mai incoronato re d'Irlanda per tanti motivi, e insomma piano piano la situazione cambia e ci porta a delle ribellioni più in avanti, che adesso sono quelle che vorremmo trattare.
Esatto, partiamo da questo presupposto. Il discorso si infittisce quando John diventa anche re d'Inghilterra, caro Riccardo, che lui nel frattempo è signore d'Irlanda perché non ha una corona, quindi più o meno il titolo rimane quello, però poi a un certo punto quando muore Riccardo Guardileone, e qui Costantino ha una lacrima, ma insomma questo lo vedremo poi un'altra volta, diventa lui re ed effettivamente i due territori si uniscono in un certo senso, no? Perché comunque un uomo solo detiene entrambi i titoli. E la cosa più o meno rimane così, perché, come hai detto tu, gli inglesi detengono questa parte nord-orientale dell'Irlanda, il cosiddetto The Pale, che effettivamente è anche protetto da un fossato e una palizzata, quindi tutta questa zona è apertamente, secondo la legge inglese, amministrata da un governo che è a Dublino, ovviamente, e che quindi applica il common law, insomma, la legge inglese, mentre tutto il resto d'Irlanda continua ad avere i propri usi, i propri costumi. Si parla, insomma, e si agisce da irlandesi gaelici, e anzi, ci sono delle recriminazioni, perché man mano che il tempo passa, gli irlandesi, gli iberno-normanni, che sono i Norse Gaels di cui vi ho già raccontato, cominciano in realtà a farsi più intraprendenti. Perché? Perché erano riusciti a difendersi, erano riusciti, no, a tenersi la loro libertà, e man mano che il tempo passa iniziano a volere invece andare più avanti, soprattutto quando tra il XIV e il XV secolo il potere di Dublino si indebolisce, perché prima c'è la Morte Nera, poi iniziano le invasioni scozzesi, ci sono dei problemi, soprattutto poi a un certo punto arriva anche una guerra, no? La guerra delle due rose per la corona inglese, e quindi ad approfittarne sono ovviamente quei nobili che gli inglesi non è che ce li volevano molto, ecco. E pian piano effettivamente iniziano a mangiarsi dei pezzi del Pale, anche della zona in cui si parla inglese. Ci sono varie dinastie, vari potentati che diventano più forti in questa zona, nell'Ulster, nel Pale e tutto quanto, tra cui gli O'Neill, gli O'Donnell, gli O'Toole, i Cavanaugh, insomma, in tutta Irlanda ci sono delle grosse famiglie nobiliari che iniziano a ad avere più potere. Sono tutti irlandesi gaelici, sono tutti al di fuori della giurisdizione inglese, ed effettivamente gli inglesi li indicavano come le loro maestà nemici irlandesi. Era gente che non si era mai sottomessa alla corona, in quanto effettivamente l'Irlanda non era un regno, ma una signoria. E quindi a questo punto, addirittura nel 1366, ci sono gli statuti di Kilkenny, con cui gli irlandesi cercano, in realtà invano, di mettere fuori legge cose come i matrimoni misti, e addirittura gli inglesi provano a bandire l'uso della lingua irlandese, dell'abbigliamento irlandese, insomma, ci si prova in tutti i modi, ma falliscono. E quindi a questo punto si arriva a una situazione in cui chi reggeva l'Irlanda per conto del re, che era il Lord Deputato d'Irlanda, era debole, non aveva una corte, aveva dei privilegi limitati. E quindi a quel punto gli irlandesi cercano di fare qualcosa. Fino al 1531 questa carica è tenuta dal capoclan dei Fitzgerald del Kildare, che però a un certo punto era diventata non affidabile, perché quando sono i Lancaster re, no, durante la Guerra delle Due Rose, loro appoggiano gli York, non sono proprio grossi amici, ecco. E anzi, si ribellano contro chi li sostituisce come Lord Deputato, cioè i Butler. E c'è un nostro caro amico, Enrico VIII, che interviene a quel punto. Interviene, seda la ribellione e fa giustiziare il capo della rivolta, Silken Thomas Fitzgerald. E fece imprigionare il capo clan invece dei Fitzgerald. Però a questo punto bisognava trovare un sostituto che riuscisse a conciliare, no? a sistemare questa cosa, e soprattutto c'era bisogno di una nuova politica che aiutasse, perché questa aveva alla fine nel computo fallito. C'è un suo amico, insomma, il suo braccio destro, Thomas Cromwell, che effettivamente sviluppa una politica più interessante, che ha più aiuto, ovvero una politica che viene chiamata di resa e garanzia, ovvero estende la protezione del regno a tutta l'elite d'Irlanda, senza riguardo per le origini. Perché? Perché fino a quel momento la protezione reale era solo per i coloni inglesi, che erano arrivati nel tempo e che si erano instaurati soprattutto nella parte nord-orientale. Come contropartita, tutta l'Irlanda doveva obbedire alla legge di questo governo. I lord irlandesi si dovevano sottomettere ufficialmente alla corona inglese, ma in cambio ricevevano la Royal Charter, ovvero il titolo legittimo sulle loro terre. Questa cosa prende piede soprattutto quando nel 1541 la signoria d'Irlanda diventa formalmente un regno, e quindi il re d'Inghilterra diventa anche re d'Irlanda. Questa manovra era ovviamente per prendersi e assimilare le classi nobili gaeliche e gallicizzate e unirle a quelle inglese, sviluppare, no, un sentimento di lealtà nei confronti della corona d'Irlanda. E per questo viene garantito il titolo nobiliare e per la prima volta vengono ammessi nel Parlamento irlandese. Insomma, Enrico commenta la cosa, commenta tutti questi sforzi di riforma come uno spostamento politico e un'affabile persuasione. Quindi alla fine i signori irlandesi accettano dei nuovi privilegi e mantengono i vecchi. L'unico problema è che a un certo punto, no, Re Enrico fa una riforma religiosa, e questo crea dei problemi, non grandi come quelli che sono avvenuti in Inghilterra, soprattutto perché il suo Lord Deputato, Anthony St. Leger, inizia a corrompere i nobili, dando a loro le terre confiscate ai monasteri d'Irlanda. Quindi, insomma, la corruzione è un'arma che funziona sempre. Il problema però è che una volta morto il re, l'autorità comincia di nuovo a perdere potere. scoppiano varie ribellioni, ce n'è una nel Leicester nel 1550, perché si oppongono alla creazione di colonie inglesi. Nel 1560 gli inglesi cercano di mettersi in mezzo per una lotta di successione all'interno, cercando, no, di mettere zizzania tra le varie parti, che continuavano invece a litigare tra di loro tranquillamente, ignorando completamente il governo centrale. E poi soprattutto ce n'è una molto grande nel Munster tra gli anni 60 e 70 e poi dopo il 1580, quando ci furono quelle che vengono chiamate le rivolte del Desmond, per impedire che gli inglesi si intromettessero nelle questioni irlandesi. C'è una campagna particolarmente brutale nella quale perde la vita un terzo circa della popolazione locale, caro Riccardo, e finisce quando il conte di Desmond viene catturato e ucciso nel 1583. Perché la violenza si generava soprattutto contro gli inglesi e contro le parti dove il governo inglese era più forte? Innanzitutto perché gli amministratori e i militari inglesi erano assolutamente aggressivi nei confronti dei locali, non osservavano la legge, uccidevano arbitrariamente chiunque, e in altri casi continuavano a confiscare i territori in mano ai nativi per darli ai propri uomini, e quindi questo provocava ovviamente rivolte. Un altro motivo importante era che la società irlandese di origine gaelica e il governo inglese erano praticamente inavvicinabili a livello di leggi, cioè il modo in cui, nelle usanze irlandesi, l'hai detto tu, no? Il capo veniva eletto per il lignaggio nobiliare, ma anche per le sue capacità, veniva chiamato fine. E questo ovviamente portava spesso i candidati ad azzuffarsi a vicenda. Invece, ovviamente, la successione, secondo la legge inglese, era quella di ereditare al primogenito. Quando cercano di imporre questa cosa, ovviamente gli irlandesi rispondono con la violenza e danno diversi problemi, soprattutto perché c'erano dei ceti della società irlandese che erano impegnati ad opporsi alla presenza inglese, soprattutto la classe dei mercenari, i Galloglass, e i poeti irlandesi, che erano delle figure, no, simil druidiche, che avevano soppiantato effettivamente i druidi e che però avevano quel tipo di importanza all'interno ancora della società irlandese. Arriviamo alla nostra amica Elisabetta, caro Riccardo, che cerca in tutti i modi di opporsi, prima con la legge marziale, quindi i siniscalchi che si mettono lì con un esercito e cercano, no, di imporre la legge marziale agli irlandesi, ma ovviamente ci sono rivolte su rivolte e questa politica di violenza non funziona assolutamente, anzi c'è sempre più ostilità. Abbiamo visto nelle rivolte di Desmond e quant'altro. Poi cercano una politica chiamata la politica di composition, ovvero l'abolizione degli eserciti privati dei nobili locali e l'insediamento di truppe inglesi che avevano dei governatori sopra di loro chiamati Lord President. Ovviamente i clan maggiori, insomma, che stavano già per arrabbiarsi, gli viene presentata la possibilità di essere esentati dalla tassazione e altri benefici. Ma in realtà, ovviamente, nel Connacht soprattutto, c'è subito, immediatamente, una risposta violenta. C'è questa una guerra personale contro il president locale e quindi alla fine anche questa fallisce. Poi ce n'è un'altra, che è quella destinata più o meno a vincere, nel senso che alla fine porterà qualcosa di buono, ovvero quella che ho detto prima, a stabilire delle colonie inglesi all'interno del territorio irlandese. Quindi venivano sottratti i territori ai nobili nativi per essere abitate da gente di lingua e costume inglese. Questa cosa porta ovviamente a una serie di rivolte, le ho già citate tutte, e soprattutto quella di Desmond, quando, insomma, fu iniziata perché varie aree del loro territorio furono date a Sir Walter Raleigh, che tra l'altro conosciamo perché è uno di quelli che va a fare le colonie in America, e che infatti non ne usufruì mai perché le vende subito al primo conte di Cork. C'è una serie, insomma, tutte queste cose portano a una serie di crisi, soprattutto la più importante è quella che inizia nell'Ulster contro Hugh O'Neill, che è il più potente dei signori irlandesi di quella regione. Quindi con la forza delle armi cerca di opporre resistenza in quella che viene definita la guerra dei 9 anni, che è più un'insurrezione nazionale, cioè erano proprio loro che volevano, no, opporsi completamente alla presenza inglese in Irlanda. C'è questa guerra, molti nobili irlandesi gli danno una mano, soprattutto gli dà una mano il sovrano di Spagna, il buon Filippo III, che va ad inviare una forza di invasione, che però viene sconfitta nell'assedio della battaglia di Kinsale nel 1601. Questa ribellione finisce nel 1603, l'autorità della corona viene ristabilita e O'Neill e i suoi seguaci sono costretti ad andarsene, tra l'altro nel 1607, in quella che viene chiamata la fuga dei conti. E questi territori nell'Ulster vengono confiscati a favore dei coloni inglesi. Questa cosa porta a un grosso problema perché nel frattempo il re è cambiato, non c'è più la buona, buona per modo di dire, visto come si è comportata in Irlanda, no? Mi verrebbe da dire, Elisabetta. C'è Giacomo I. Giacomo I che fa? Fa una cosa che si chiama Plantation of Ulster, ovvero colonizzazione dell'Ulster. Ovvero confisca tutti i territori che sono appartenuti a questi lord che se ne sono andati e nel 1606 li fa colonizzare da popolazioni sia inglesi che scozzesi. La cosa più importante che si può dire in tutto questo è che, amico mio, sono tutti chiaramente protestanti. E questo porterà dei problemi, perché come sappiamo. Praticamente si può dire che questa è la genesi del problema della cosiddetta questione irlandese, perché questi che stanno qui sono tutti protestanti in un territorio formalmente e fortemente cattolico. I colonizzatori, insomma, venivano chiamati governatori britannici, erano tutti protestanti. Gli inglesi chiaramente erano credenti nella Chiesa d'Inghilterra, mentre i colonizzatori scozzesi erano più che altro presbiteriani. E questa fu la colonizzazione maggiore avvenuta in Irlanda. E ovviamente non tarderà insomma, a procurare problemi, perché 30 anni dopo inizieranno una serie di ribellioni, soprattutto nel periodo che viene, insomma, che noi conosciamo come quello della rivoluzione inglese, no? Perché ci sono state due rivolte, grosse rivolte in Inghilterra, che hanno portato grossi problemi. Durante la prima, caro Riccardo. Arriva quello che viene chiamato la guerra le guerre dei tre regni. Perché? Perché in Scozia, in Irlanda e in Inghilterra è re un uomo solo, Carlo I, che però non vuole fare come gli altri, ovvero un tipo di monarchia che insomma richiede l'aiuto del Parlamento e tutto quanto. Assolutamente no. Lui vuole imporsi e portare, diciamo, una sottospecie di regno assoluto. Questa cosa non piace a nessuno e c'è. Ci sono delle guerre, ovviamente. E in tutti e tre gli stati ci sono delle forze, ovviamente, che vogliono dar retta a Carlo I, e quindi le forze lealiste, e invece le forze che appoggiano il Parlamento, ma soprattutto anche delle forze che vogliono la libertà degli stati, no? Che non sono l'Inghilterra, praticamente. In Irlanda cosa succede? Nel 1641, precisamente il 23 ottobre, nell'Ulster, chiaramente. Scoppia una rivolta che è iniziata insomma con una violenza segnata dai massacri di protestanti da parte dei cattolici. Questi rivoltosi riescono addirittura a vincere una battaglia a Julianstown Bridge in dicembre. Questa cosa continua, ovviamente. Nel 1642 c'è un'alleanza cattolica tra cattolici irlandesi, gli irlandesi gaelici e gli Old English, ovvero quelli che non approvavano in un certo senso, no, la riforma protestante e tutto quanto, e formano la Confederazione Cattolica che si riunisce nel marzo del 1642. Fino, insomma, per un anno danno battaglia, però alla fine fanno l'armistizio con i realisti con i realisti inglesi. La situazione precipita, nel senso che poi nel frattempo ci sono le battaglie contro gli scozzesi, ci sono le battaglie in Inghilterra. Però poi alla fine nasce, no? Il Parlamento crea il nuovo modello d'esercito inglese che prima annienta quello realista, innanzitutto. Poi se ne vanno in Scozia e vincono in Scozia. Nel 1646, nel frattempo, gli scozzesi volevano provare a prendersi l'Irlanda, ma gli irlandesi riescono a sconfiggerli nella battaglia di Benburb. Però poi arriva, no? Il buon Cromwell, che decide di intervenire lui nel nuovo modello d'esercito sbarca in Irlanda e ricomincia la conquista dell'Irlanda da parte di Cromwell, che nel 1649 assedia Drogheda e poi Wexford, e poi piano piano se la va a riprendere tutta. Si crea a questo punto quello che viene chiamato il Commonwealth of England, ovvero l'unione, no, di questi stati. Non c'era un re, c'era il Lord Protettore, che era lo stesso Cromwell, perché nel frattempo Carlo I è stato ucciso per alto tradimento e tutto quanto. Si arriva poi successivamente nel 1689, dopo la gloriosa rivoluzione che ha portato Guglielmo d'Orange ad essere re di Inghilterra, a quella che viene chiamata la guerra guglielmita. Perché? Perché ovviamente gli irlandesi non accettano un re, no, protestante come il loro re, e appoggiano invece i giacobiti, Giacomo II. C'è questa guerra che però in realtà viene vinta dalle forze di Guglielmo, viene chiamata guerra guglielmita, e finisce con il trattato di Limerick del 1691 in fondamentalmente un nulla di fatto, con i nobili, insomma, chi ha appoggiato Giacomo II, costretto a fuggire. Questa fuga verrà chiamata la fuga delle oche selvatiche, caro Riccardo. Fa molto ridere. Con il trattato di Limerick ci sono grosse concessioni per gli irlandesi che si erano ribellati, però succede una cosa, caro Riccardo, che ci porterà in realtà più di un secolo dopo, no? Ci racconterai tu. Succede che nel 1693 il Papa di Roma appoggia i giacobiti, nel senso che lui dice che hanno ragione, che non è giusto che sia re chi è re. E quindi effettivamente già 2 anni dopo aver fatto la pace con il nuovo re d'Inghilterra, ci sono già, no, chi comincia a dire però forse abbiamo ragione noi, non hanno ragione loro.
Sì, ci porta, diciamo, fino al 1798, dove c'è una ribellione, insomma, molto importante, molto famosa, che però non avrà l'esito sperato e che è particolarmente importante e secondo me anche interessante da raccontarvi. Allora, siamo nel 1798. Prima del 1798 Costantino ci ha fatto un'ottima panoramica, ovviamente non ci siamo soffermati, insomma, su tutto quanto, perché sarebbe stato impossibile. Magari per il futuro selezioniamo alcuni episodi ancora più interessanti, però insomma è abbastanza pacifico che l'Irlanda di fatto era un possedimento della corona britannica e, pur non essendo, insomma, direttamente controllato, subiva l'autorità di un viceré che, praticamente insignito di autorità proprio dalla stessa corona, amministrava i territori irlandesi da Dublino. Un'altra cosa importante che Costantino ci ha più volte citato e che è importante per capire e inquadrare questi eventi del 1798 è la divisione religiosa che c'era all'interno dell'isola, che ovviamente è molto complicata, in realtà non si esaurisce nemmeno a protestanti contro cattolici, ma non abbiamo tempo, insomma, di affrontare, poi vi do dei riferimenti soprattutto nella prossima puntata se volete sapere di più. Comunque, semplificando, il grosso della popolazione irlandese era ancora rurale e cattolica, ma i protestanti avevano acquisito nel tempo sempre più voce, arrivando anche a formare un'elite culturale e intellettuale che sarà poi quella in seno alla quale crescerà la ribellione di cui andremo a parlare. La tensione comunque era molto alta e durava, come abbiamo visto, da centinaia di anni, e che poi, insomma, rivedremo anche in salsa diversa nel secolo successivo. E prendeva anche la forma di lotta armata, cioè non era uno scontro, diciamo, di massimi sistemi e di ideali. Per fare un esempio, si erano formati i cosiddetti White Boys, che non sono, insomma, i Proud Boys, quella è un'altra cosa.
Sì, esatto.
In gaelico chiamati i Buakaili Bana, che io sicuramente avrò detto male, ma che era valevole di essere citato come nome, che si chiamavano così per via delle cappe bianche che indossavano quando facevano gli attentati contro le fattorie protestanti, quindi insomma una roba non proprio leggerissima. E ovviamente c'era anche la controparte protestante, che si chiamavano gli Orange Order, dove Orange era un omaggio proprio a Guglielmo d'Orange d'Inghilterra. Insomma, tra il 1782 e il 1798 c'è un grande rinnovamento politico in Irlanda, causato soprattutto da 2 eventi esterni, giusto un filino rilevanti, Costantino, che sono la rivoluzione francese e la rivoluzione americana. Sono due eventi che, insomma, l'abbiamo visto anche in altri contesti, l'abbiamo visto in Italia quando abbiamo parlato del Risorgimento, insomma hanno avuto un'eco paurosa in tutta Europa, l'Irlanda non fa eccezione. E questi eventi cosa vanno a dimostrare al popolo irlandese? Che comunque anche la cosiddetta classe media, quando ci si impunta, no, e comunque in qualche modo lotta e fa valere le sue opinioni, può arrivare a ottenere grandi cose, e quando lo fa può veramente succedere di tutto. Emergono nel contesto irlandese due pensatori importantissimi che formano un movimento patriota destinato a radicalizzarsi sempre di più pian piano. Nel 1791, infatti, nonostante le concessioni di Londra, nasce la Society of United Irishmen, le concessioni di Londra che ovviamente avevano cercato in qualche modo di mitigare, no, questa situazione tesa. Nasce invece questa società, questa United Irishmen, che ha un obiettivo molto chiaro: abbattere il regime inglese e instaurare sull'isola i valori rivoluzionari di libertà, eguaglianza e diritti. La fonda Theobald Wolfe Tone sull'idea di far superare all'Irlanda le divisioni religiose e politiche nell'ottica di quello che sembra essere un bene più alto, cioè l'unità e l'indipendenza sotto i valori repubblicani. Prendevano le cose molto seriamente questa società, tanto che nel 1794 vanno a intensificare dei contatti con chi? Con la Francia rivoluzionaria, che era un po', no, l'emblema di questo pensiero repubblicano, per ottenere dell'aiuto molto concreto, un aiuto militare. La Francia risponde, e risponde in maniera importante, perché nel 1796 ben 15.000 uomini salpano sotto il comando del generale francese Lazare Hoche, diretti alla costa sud-ovest dell'Irlanda, precisamente proprio a Bantry Bay. Ma agli irlandesi non dice bene. Perché? Perché sfortunatamente le forze non arriveranno mai a destinazione a causa di un mix di motivi, un po' la fortuna e il tempo atmosferico avverso, ma anche l'intervento della Royal Navy inglese, che in qualche modo si accorge di questa ingerenza e riesce a respingere gli aiuti francesi. A questo punto gli irlandesi, diciamo, non scherzano affatto, e questa cosa è molto chiara agli inglesi, tanto che il governo d'Irlanda, ovviamente sotto controllo inglese, decise di stringere la sua influenza. Nel 1796 promulga l'Insurrection Act con l'intento, e cito testualmente, di sopprimere le insurrezioni e prevenire il disturbo della pubblica quiete, quindi insomma una cosa abbastanza importante. Nel 1797 chiude un giornale che era stato l'anima della United Irishmen, ma in generale un po' di tutto questo pensiero, che era il The Northern Star, cioè la stella del nord, sul quale si diffondevano contenuti politici, insomma idee, no? L'abbiamo visto anche in tante puntate, anche al Touring Pub quando abbiamo parlato della storia del giornalismo, andatevela a recuperare, una puntata interessante. I giornali erano sempre un po' in questo periodo la fucina di idee che alimentava tutte queste varie ribellioni e comunque questi contesti movimentali di questi anni. Tutti i tentativi, insomma, che andavano nella direzione di disperdere i rivoluzionari e fargli perdere influenza, ma soprattutto coordinazione. Tuttavia il governo non ci riesce. Vediamo che tutti gli sforzi messi in campo non servono a nulla e il 30 marzo del 1798 si arriva alla decisione finale. La legge marziale. Stuart Reid...
Non succede mai.
Esatto, esatto. Stuart Reid, nel libro Armies of the Irish Rebellion, sottolinea la mancanza di idee del governo, che in sostanza non sapeva da che parte girarsi con questi ribelli e in mancanza di più informazioni prendeva questi provvedimenti poco coordinati e poco efficaci. Ad aggravare la situazione però è il fatto che le truppe impiegate in questa militarizzazione erano truppe di seconda linea, in realtà, poco disciplinate, che anche per questo avevano la tendenza a lasciarsi andare a una caccia all'uomo che non andava tanto per il sottile, diciamo, e che contribuì ulteriormente ad acuire le tensioni. Questa mobilitazione, infatti, ottenne sì qualche risultato. Perché? Perché portò all'arresto di alcuni leader della Society of United Irishmen, in particolare tra l'aprile e il maggio, ma non poté impedire lo scoppio della rivolta. Perché? Perché il 19 maggio Lord Edward Fitzgerald, che era uno dei capi della Society, che aveva combattuto in prima persona nella rivoluzione americana, fu arrestato. Lord Edward era un tipetto, diciamo, era una persona insomma rinomata per la passione, il coraggio, e le autorità di Londra e Dublino gli avevano messo addirittura una taglia sulla testa. Una taglia che comunque doveva essere ritenuta considerevole, perché fu riscossa a un certo punto da un avvocato cattolico che, sappiamo, fece un po' la spia, no? E lo fece catturare. Durante la cattura però Fitzgerald, che era una persona insomma di passione, ignora l'alto dei suoi aggressori, estrae un pugnale con il quale ferisce ben due ufficiali inglesi, uno peraltro ferendolo a morte. E a questo punto un terzo ufficiale inglese non se lo fa ripetere due volte, prende, estrae la pistola e gli spara sulla spalla. Edward, nonostante la resistenza, viene così catturato e la ferita insomma è tale che morirà 3 settimane dopo in prigione. Nonostante insomma la resistenza, sembra che la rivolta scoppi. E infatti la società viene messa di fronte a una vera e propria scelta. Perché che poteva fare? Poteva o continuare con questo stillicidio, cioè di fatto aspettare di essere piano piano, no, tirati fuori, scoperti, stanati e in qualche modo sconfitti. Dall'altra poteva aspettare, sperare negli aiuti francesi, cosa che comunque li avrebbe portati probabilmente, diciamo, a una guerra un pochino più importante, un pochino più combattuta, ma che comunque magari chissà quando sarebbero arrivati. L'alternativa era disperdersi, ma ovviamente significava abbandonare la causa. L'ultimo tentativo era quello di fare l'insurrezione. Una volta per tutte ci proviamo, ci mettiamo in combattimento e come va va, o la va o la spacca. Se siamo qui a parlare di questa ribellione, è evidente che hanno scelto la terza via, indubbiamente, anche se era una cosa evidentemente al di sopra delle loro possibilità. Il 24 maggio la rivolta inizia e le armate ribelli iniziano a schierarsi nelle Midlands e nel sud dell'isola. Vengono portati alcuni attacchi a delle postazioni militari a Dublino, ma per la maggior parte non riescono a impensierire le forze nemiche. A Wexford e nell'Ulster la ribellione assume una forma più importante ed è proprio la città di Wexford che viene abbandonata dalle forze lealiste e conquistata il 30 maggio dai ribelli. La città formerà una specie di piccola, diciamo, nucleo, zoccolo duro di questa ribellione, tanto che vi si stabilisce una specie di consiglio di guerra. Non hanno altrettanta fortuna in realtà i ribelli delle Midlands, che devono arrendersi alle forze inglesi. Provano a muoversi dalla roccaforte di Wexford, a questo punto i ribelli, per prendere la città di New Ross, che è poco distante, ma con scarso successo perché vengono respinti. Nel frattempo a nord la rivolta sembra scoppiare, rinfocolarsi e dare in modo, diciamo, di estendersi più a macchia d'olio, in particolare nella città di Antrim, ma qui, come nel nord, la ribellione in realtà avrà breve durata, perché il 13 giugno il generale Nugent vincerà un'importante battaglia a Ballinakinch, ponendovi un'immediata fine. Quindi, insomma, tutte le velleità di ribellione nel nord vengono immediatamente stroncate. È evidente che, insomma, le forze irlandesi sono mosse dall'entusiasmo, sì, ma sono mal coordinate, non riescono a estendere questa ribellione come un fuoco in tutta l'isola. E il 16 giugno le cose possono solo che peggiorare, perché a Dublino chi arriva? Arrivano i primi rinforzi proprio dall'Inghilterra, quindi le truppe, diciamo, regolari dell'esercito inglese. E, insomma, la cosa si fa più complicata.
Ai ai.
Esatto. Il 21 giugno i ribelli infatti arrivano anche a perdere Wexford, la roccaforte che avevano mantenuto fino adesso, nella battaglia di Vinegar Hill, una battaglia importante che di fatto segna il destino della ribellione.
E che si chiama la collina dell'aceto.
Esatto. A giochi ormai fatti, a un certo punto sembra quasi esserci un colpo di scena, no? Sai, nel film, quando tutto è perduto, che arriva la cosa che ti va a cambiare le sorti della guerra, che in realtà da dove viene? Viene dalla Francia, che riesce addirittura a far sbarcare delle truppe il 23 agosto a Killala, nel Mayo, e il 4 settembre di nuovo imbarcare da Dunkirk, arrivare e fatte sbarcare sempre in Irlanda. Ma non è un film, Costantino, perché alla fine del mese il generale Trench sconfiggerà anche queste ultime resistenze, ponendo definitivamente fine ad ogni velleità di ribellione irlandese.
Devi sempre rovinare tutto, Riccardo,
purtroppo
però,
sì,
con la verità.
Purtroppo sì.
Non vogliamo saperla noi la verità.
Magari ci puoi scrivere un racconto ucronico, Costantino.
Adesso scriverò a Quentin Tarantino e gli dirò come ha fatto in Bastardi senza gloria e soprattutto in C'era una volta Hollywood di cambiare,
esatto,
il risultato.
Esatto. Vediamo, magari esce fuori qualcosa di interessante. Pensa, molti ribelli irlandesi vengono catturati e spediti nella colonia penale più famosa della storia, cioè l'Australia. Tanti, insomma, vengono presi e mandati lì. Domata la ribellione, c'è un'unica amara conclusione per questa avventura, l'Act of Union, del quale, insomma, abbiamo letto il primo articolo in apertura. Cosa diceva questo atto? Il primo ministro inglese, William Pitt il Giovane, decide che in questo clima lasciare troppe libertà agli inglesi è troppo pericoloso e l'unica soluzione è una vera e propria unione tra Irlanda e Inghilterra. Il Parlamento irlandese per questo atto sarebbe stato abolito, ma gli irlandesi, nelle intenzioni del primo ministro, avrebbero mantenuto una rappresentanza a Westminster, anche se chiaramente minoritaria. E in realtà però non va proprio così, perché parte dell'accordo prevedeva proprio questa piena rappresentanza, i pieni diritti politici anche per i cattolici, ma c'è Re Giorgio III che non è per niente d'accordo. Infatti si dichiara immediatamente contrario, perché Dice, hai visto mai che ci, guarda, ci manca solo che abbiamo dei deputati cattolici al Parlamento? Anche perché dal suo punto di vista aveva un senso, perché da un punto di vista strettamente religioso il Parlamento poteva mettere bocca anche sulle questioni liturgiche. Quindi, insomma, aveva un senso. E quindi le cose non vanno come aveva sperato. Il primo ministro, a seguito di questa situazione, perde la faccia e dà le dimissioni, con la conseguenza importante che la rappresentanza irlandese viene a mancare. Quindi se è vero che sì, i cattolici possono votare alle elezioni, no? Bellissimo, però se non possono eleggere i loro deputati e non hanno una rappresentanza, è chiaro che rimane un qualcosa in sospeso, insomma.
È vagamente problematico.
Sì, diventa un affronto intollerabile, in particolar modo per i cattolici, che avrà delle ripercussioni enormi per il proseguo della nostra storia. Ma qui mi fermo perché la prossima puntata sarà rivelatrice.
Esatto.
Va bene, allora diciamo che oggi è stata una bella carrellata di Irlanda e Inghilterra e della loro relazione complicata lungo i secoli, fino praticamente al 1900 di fatto, insomma fine 800, inizio 900. Vi diamo come al solito un po' di fonti dalle quali attingere se siete interessati a leggere un po' di più e che abbiamo anche usato per preparare questa puntata.
Inizio io e vi do, insomma, le cose che ho utilizzato sono più o meno quelle della puntata scorsa, quindi non le sto a ribadire, ecco. Vi dico però che le fonti sono quelle che ho utilizzato più o meno nella puntata precedente. Sicuramente nella nuova storia d'Irlanda ho cambiato volume perché siamo passati in avanti con la storia.
giustamente, andate a recuperarvi le fonti della puntata precedente. Io vi consiglio un testo di Sean Duffy, uno storico che ho già citato insomma durante il corso della puntata, che si chiama Ireland in the Middle Ages, che è molto bello, Irlanda nel Medioevo, è in inglese purtroppo, quindi non ne ho trovata almeno io una traduzione in italiano, quindi purtroppo insomma dovrete sapere l'inglese per leggerlo, ma è veramente un bel testo che tratta appunto di diversi fatti, diverse epoche, e veramente se siete interessati a quella epoca che è un po', diciamo, anche oscura, no? Non perché oscura inteso come i secoli bui, quello non c'entra niente, però oscura perché insomma magari la conosciamo poco, che è quella del Medioevo irlandese, veramente vi si apre un mondo molto molto bello, molto interessante. Per finire, un libro, diciamo, interessante che vi parla della ribellione del 1798, che vi ho un po' riassunto, focalizzato in realtà sugli eserciti e quindi su come venivano messe in campo le forze, questo piacerebbe molto a te Costantino, di Stuart Reid, che si chiama Armies of the Irish Rebellion. C'è sia un riassunto della ribellione con un po' di battaglie chiave e cose interessanti, ma anche insomma un trattato abbastanza carino sulle forze messe in campo, come combattevano, come erano costituite, insomma interessante. Se vi piace il genere lo troverete, secondo me, molto adatto. Purtroppo anche questo solo in inglese, ma diciamo che il tema si presta a fonti inglesi, diciamo.
Diciamo che affrontare queste cose in italiano forse l'hanno fatto in pochi.
Quindi fonti inglesi e irlandesi, materiale, ovviamente, intendevo in inglese.
Certo. Insomma, il materiale è quello che
certo,
è.
Certo, chiaramente. Va bene, allora, diciamo che per la puntata di oggi ci siamo. Nella prossima puntata, che ci proietterà un po' nella contemporaneità, riscopriremo alcune delle vicende più recenti, ma non vi anticipo nulla, vi do appuntamento al prossimo episodio del bar della nostra serie, che insomma tratterà in maniera un po' più approfondita l'argomento, anche se per noi è un po' un periodo strano, ma insomma faremo del nostro meglio per rendervelo interessante e per prepararci. E poi insomma ci sarà la nostra puntata per i Patreon, che sarà un qualcosa di un po' particolare, Costantino, sfocerà un po' nelle nostre passioni stavolta forse, anche un po' extra
storia. Immaginavo, caro Riccardo. Senti, io invece voglio dare un appuntamento.
Vai.
Domani, perché voi ascolterete questo capitolo di lunedì, quindi domani, martedì 23 marzo, ci sarà la live Twitch in cui si festeggerà il compleanno del Bar Storia.
Ah, giusto, quindi è vero, compiamo un anno.
Vi diamo appuntamento alle 18.
Esatto.
Qui ripercorreremo, no, un po' le nostre tappe.
Sì, cercheremo di fare insieme una piccola festicciola, vediamo un po' se riusciamo anche a invitare qualcuno. Dai, questo lo lasciamo e vediamo, qualcuno degli amici del bar. Va bene, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi rimando insomma a tutte le nostre pagine social, come al solito, lasciateci una recensione su Apple Podcast, qui c'è su Spotify, tutti i vari canali. Vi do appuntamento al compleanno del bar, come ha detto Costantino, di martedì e al prossimo episodio. E ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia mai.